Sintonizzate e sintonizzate il 105-250 della modulazione di frequenza. Abbiamo la nostra terza diretta e con il professor Alessandro Volpi. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, noi prendiamo spunto da un articolo di Altra Economia sul quello che lei definisce il fantastico mondo delle banche italiane. Insomma, sembra veramente che finita la cuccagna del quantitative easing e la remunerazione sui depositi della BCE senza far circolare la liquidità nel sistema, le banche hanno rinunciato, quelle italiane di fatto, a fare il loro mestiere, quello della valutazione del rischio creditizio, dando i soldi sempre ai soliti noti. Questo un po' sembra insomma, la tendenza.
Beh, sì, questo sicuramente sì. Devo dire, mi sembra che in questa fase ci sia anche molto di più, cioè in fondo la tendenza delle banche a, diciamo così, utilizzare per esempio nell'acquisto dei titoli di Stato le risorse della BCE sia stata una vicenda abbastanza frequente, anzi direi dominante nel corso degli ultimi anni. Oggi però siamo in una fase che appunto io ho provato a definire in maniera ironica, fantastica, perché noterei due elementi di fondo. Il primo elemento di fondo è evidente che il risico bancario, che ormai è in corso di svolgimento da qualche mese e che sta più o meno interessando tutti i soggetti bancari italiani, è una grande operazione di capitalismo finanziario a vantaggio di un'ulteriore concentrazione di pochi noti. L'operazione Monte dei Paschi Mediobanca mi sembra emblematica, quindi ci siamo trovati di fronte a una serie di vicende davvero sconcertanti. Lo Stato italiano decide di cedere il 15% della propria partecipazione in MPS, lo fa utilizzando una microbanca che è di proprietà di Banco Popolare di Milano, che è uno dei soggetti tra l'altro interessati attraverso Anima a Monte dei Paschi. Questa microbanca peraltro è l'unica autorizzata a fare un rilancio, e questa microbanca riceve due offerte da due soggetti che sono poi Delfin e Caltagirone, che sono perfettamente identiche in tutte, sono apparentemente una fotocopia dell'altra, persino nelle ipotesi di rilancio. Tutto regolare, Delfin e Mediobanca e Caltagirone ottengono quella quota. Poi avviene che MPS lancia l'offerta pubblica di scambio, la scalata nei confronti di Mediobanca, e anche qui gli azionisti principali di Monte dei Paschi sono gli stessi di Mediobanca, quindi ci si aspetterebbe che ci fosse qualche dichiarazione pubblica in merito alla non pertinenza di conflitti di interesse, la mancanza di concerto. Invece tutto questo non avviene, nessuna autorità di vigilanza interviene. La scalata, tra l'altro, già ampiamente dichiarata da comunicazioni sui giornali di Lovaglio e di altri, dicendo: beh, abbiamo già il 35%, quindi sostanzialmente in barba a qualsiasi tipo di logica della famosa e tanto sbandierata concorrenza. L'operazione arriva a buon fine, ci hanno guadagnato quasi 1 miliardo Delfin e 500 milioni Caltagirone soltanto nell'operazione in sé, prima ancora del compimento conclusivo della scalata. E poi dentro questa vicenda si scopre dalle intercettazioni che in realtà appunto il concerto era più che esistente, perché questi si parlavano
già da prima,
Lovaglio,
certo.
Caltagirone, dicevano di tutto e di più, dicevano addirittura che l'obiettivo era quello di scalare, è quello di scalare i generali, e quindi che l'operazione Monte dei Paschi senza generali non ha senso. Cioè, dicendo apertamente, esiste una cordata, diciamo così, che gioca sia come scalatore sia come scalato, che poi fa tutta questa operazione per arrivare al controllo dei generali. E questo direi con una libertà telefonica davvero incredibile, e peraltro tirando di mezzo il Ministero dell'economia, perché a un certo punto un'intercettazione che secondo me è davvero inquietante, fantastica. Lovaglio, amministratore di MPS, dice a Caltagirone che insomma c'è un fondo americano, BlackRock ovviamente, che non ha ancora aderito, nonostante Giorgetti abbia telefonato, abbia chiamato BlackRock, nonostante il direttore generale che il Ministero dell'Economia abbia parlato con il CEO, come del resto lo stesso, quindi con l'amministratore delegato di BlackRock. Cioè, mi sembra evidente che qui, come si può dire, la narrazione supera l'immaginazione,
certo.
Cioè, supera, e noi abbiamo avuto altri precedenti bancari, ma qui è insomma, il coinvolgimento del governo, il concerto, l'esistenza di questo ristrettissimo gruppo di grandi azionisti che è sostanzialmente in grado di manipolare, di determinare le sorti della appunto alta remunerazione finanziaria con un obiettivo finale che poi è il risparmio gestito di questo grande colosso, cioè che nascerà da un'eventuale aggregazione MPS e Mediobanca, questa già fatta, e poi con Generali, molto probabilmente verrà dato in pasto a BlackRock, che in qualche modo è stata la parte che non si interessa della partecipazione azionaria, che interessa a Caltagirone e a Delphi, ma certamente si interessa del risparmio gestito.
Certo.
Ora, questo mi sembra il primo aspetto. Ora, in questo mondo, mentre è in atto una indagine di questo tipo, perché poi alla fine l'unico soggetto che si è mosso è stata la procura di Milano, di fronte a una situazione di questo tipo compare un'intervista di Carlo Messina che tende a dire: guardate che gli italiani devono ringraziare le banche, perché, e anzi, le banche devono essere il perno su cui costruire la ripresa economica, perché hanno avuto infiniti meriti. Ora, gli infiniti meriti che Messina cita sono quelli che si dice in apertura, cioè hanno comprato il debito quando il debito italiano era in crisi, dimenticandosi che se lo sono comprato con i soldi europei.
E hanno distribuito dividendi oltretutto.
Esattamente. E l'altro aspetto fondamentale è che hanno fatto profitti per 7 miliardi in 9 mesi, a stessa intesa, ma in realtà di questi 7 miliardi 5-3 sono stati distribuiti agli azionisti, ed è significativo anche lì che Messina dica: beh, però il 20% degli azionisti sono famiglie italiane, a parte che il 20% mi sembra un po' poco, e poi dentro quelle famiglie, dentro quel 20% ci sono direi una trentina di famiglie che fanno la quasi totalità.
Non è esattamente una public company, insomma.
Esattamente, non ha certamente i caratteri da public company. Allora mi sembrava davvero singolare questo fenomeno, che però poi si può leggere con una chiave di lettura abbastanza semplice. Mi sembra che effettivamente quello che dice Messina sia poi, io aggiungo purtroppo, la realtà, cioè le banche hanno in questo momento una grandissima capacità di condizionare la politica, non hanno subito nessuna forma di aggravio fiscale, neppure al di là dell'ipotesi stangata che non esiste, perché appunto di fatto non c'è una stangata di nessun tipo nella legge di bilancio, hanno condotto operazioni di questa natura, cioè direi a quanto meno discutibili, ma insomma, mi sembra poco.
Con un ruolo ambiguo del governo, oltretutto.
Esattamente, non mi sembra che su questo appunto la politica, se non a condiscendere in modo particolare la posizione del governo, abbia posto un qualche tipo di limite. E allora siamo davvero in un fantastico mondo, cioè dove le banche non fanno più credito alle aziende, perché il credito bancario è intorno ai 600 miliardi l'anno, quindi è soprattutto concentrato, come diceva lei, nei confronti di quei soggetti che sono certamente quelli diciamo meno pericolosi, non fanno più nessun credito alle piccole e medie aziende che teoricamente sono la struttura portante del nostro paese e che ricevono nel complesso dalle banche italiane meno di 100 miliardi di credito. Quindi io penso che questa sia una situazione davvero davvero, diciamo, se vogliamo dire in maniera ironica, fantastica, se lo vogliamo dire seriamente, assolutamente inaccettabile.
Certo, c'è anche un dato di fatto, cioè dai tempi della cosiddetta foresta pietrificata di Amato, no, che parlava del fatto che il sistema bancario era fermo, e c'è stata un'ondata di privatizzazioni e fusioni, però la cosa che colpisce è che questo sistema è ancora preda del capitalismo familiare, perché noi parliamo di personaggi come Del Vecchio e di Caltagirone.
Sì.
È un po' una contraddizione in termini, no?
Ma guardi, io penso questo, penso che è vero, c'è una linea di continuità che è rappresentata dal capitalismo familiare, e la vicenda appunto del Caltagirone, ma se vogliamo metterci dentro in parte anche la famiglia Doris con Mediolanum, certo, siamo dentro quel filone, però c'è un altro elemento che è quello che appunto non a caso viene scomodato dalla supposta telefonata di Giorgetti, cioè ci sono i grandi fondi, cioè oggi il capitale bancario italiano è rappresentato da alcune grandi famiglie limitate appunto nel numero, ma anche dai grandi fondi, dai grandi gestori del risparmio, in Unicredit il principale gestore BlackRock, come lo è in Fineco Bank, come lo è, come è presentissimo nella Banca Popolare di Milano. Quindi è una partita che si gioca, e questo è molto interessante, da un lato sul versante della proprietà fra pochi soggetti italiani che provengono da alcune famiglie che peraltro di mestiere facevano altro, facevano costruzione o fanno luxotti, che poi determina una parte crescente dei loro utili verso la finanza, e dall'altro c'è un capitalismo internazionale, appunto i grandi gestori di fondi che sono interessati alla gestione del risparmio e quindi partecipano a questa partita non tanto per le plusvalenze o per i dividendi maturati nelle banche italiane insieme, ma per essere i gestori del risparmio italiano che poi in larga misura trasferiscono ad alimentare le bolle della borsa americana. Cioè non è un caso che poi la gestione dei fondi italiani e dei risparmi italiani che passa attraverso BlackRock e i soggetti appunto che
si è orientata sul mercato americano,
esattamente,
certo,
vada ad alimentare le grandi bolle del mercato americano, che è un dato invece che non era così presente nella fase, diciamo così, della Mediobanca di Cuccia o della stagione della foresta pietrificata.
Sì, è ancora un po' una situazione ibrida, dove c'è il capitale finanziario internazionale che è molto interessato chiaramente al risparmio degli italiani, perché l'Italia è un paese vecchio e che ha un tasso di risparmio più alto del mondo, e al contempo c'è ancora questo capitalismo familiare che cerca di intromettersi nella gestione della finanza.
Sì, penso di sì, tra l'altro un capitalismo familiare che si sta progressivamente disinteressando dei settori produttivi,
certo,
che mi sembra evidente, perché poi ora questo Delfine e Caltagirone sono la punta dell'iceberg perché hanno partecipazioni più consistenti, ma insomma se andiamo a vedere gran parte dei gruppi imprenditoriali italiani ormai si stanno finanziarizzando quasi in toto.
Bene, professore, grazie insomma del contributo, perché ci ha fatto un po' di chiarezza sulla situazione che effettivamente è un po' difficile da decrittare, e alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Arrivederci.